E con lo stesso spirito, nel secondo capitolo, Benedetto parla dell'abate, colui che sta a capo. Abba significa padre, e colui che sta a capo è il padre, ma è anche il comandante, sta a capo, qui proprio il termine. Questo padre insegna, stabilisce, ordina, comanda, si impone, sono le parole che ho evidenziato. In contrasto con ciò, chi disobbedisce, pecore ribelli, e ancora una volta militando sotto lo stesso Signore. E certo, poi seguono le norme, seguono i comportamenti che il buon abate deve avere. E deve essere giusto, oltre che capace di correggere energicamente e far rispettare alle pecore la disciplina, castigando eventualmente duramente i riottosi, gli ostinati e i superbi. Ma noi, in un importante capitolo successivo, vedremo che l'obbedienza da parte dei monaci va esercitata comunque, per rafforzare quella che è una delle doti principali del monaco, ovvero l'umiltà, per la quale qui vengono indicati più e più gradi, esattamente come gradatamente si allena il corpo, qui gradatamente si educa l'indole. Consultazione della comunità, ecco, quello dell'abate viene ripetuto più volte e ribadito in questo capitolo terzo, è un potere, è autocrazia, un potere assoluto, anche se gli viene consigliato, gli viene detto che ogni volta che in monastero bisogna trattare qualche questione importante, l'abate convochi tutta la comunità e il capitolo ed esponga personalmente l'affare in oggetto, capitolo o congregazione. Poi, dopo aver ascoltato il parere dei monaci, ci rifletta per proprio conto e faccia quello che gli serva, sembra più opportuno. Sotto ancora la decisione spetta all'abate. Ecco, come nella catena di comando militare, il comandante sta in capo, la decisione è sua. Non c'è democrazia. Lo sottolineo perché in realtà non è una necessariamente una caratteristica delle regole. Ci saranno in seguito regole in cui, ma saranno di altri tempi, di altri contesti, in cui la decisione collegiale invece rientra, decisione presa con voti. Qui l'unico ambito in cui, almeno all'inizio, quando la regola viene scritta, l'unico ambito in cui si vota è, ma una sola volta, il momento in cui si elegge. Il termine usato è ordina l'abate. Ed è la comunità, almeno agli inizi, quella che sceglie il proprio capo. Nel quarto capitolo, che contiene i precetti di vita, tutto sommato, se lo leggete, troverete né più né meno che i comandamenti e precetti di vita cristiana che possono valere un po' per tutti i cristiani, per tutti gli uomini, salvo un richiamo alla castità, che noi sappiamo essere una delle caratteristiche fondanti della la categoria monastica. Qui ho sottolineato, ho evidenziato il punto della stabilità, perché tutto sommato è una delle caratteristiche forti della regola di Benedetto. Sin dal primo capitolo la contrapposizione tra coloro che stabilmente risiedono all'interno di un cenobio e gli altri invece, i disapprovati, che se ne vanno in giro vagabondando in preda alle proprie voglie estemporanee. Ecco, la stabilità. E questo della stabilità è un elemento che ricorre nella normativa ecclesiastica sin dai primi secoli. La diffidenza, la pericolosità di quelli che se ne vanno in giro senza lettera di presentazione, che se ne vanno in giro autonomamente, perché hanno scelto di fare così e non perché sono mandati. Ora, è previsto anche il viaggio, è prevista l'uscita di monaci mai da soli dal monastero, il fatto che si mettano in viaggio, ma è sempre un viaggio motivato, anzi un viaggio comandato, e intuiamo un viaggio che ha carattere in quest'epoca, che ha carattere missionario. E anche quando si parla di umiltà, la caratteristica forte della personalità del monaco, la stabilità torna in scena. I monaci non vivono secondo il loro capriccio, né seguono le loro passioni, i loro gusti, ma procedono secondo il giudizio e il comando altrui. Rimangono nel monastero e desiderano essere sottoposti ad un abate. Ecco, il grado più alto, la massima perfezione nell'umiltà è il fatto di desiderare di ricevere ordini. E chi riceve ordini ed obbedisce non ha bisogno di parlare. Sesto capitolo, amore del silenzio. Infatti parlare e insegnare è compito del maestro, dovere del discepolo è tacere e ascoltare. E qui uno dei passaggi che descrivono l'atteggiamento esteriore del buon monaco. Ecco, il buon monaco non ha soltanto un'interiorità da curare. Il buon monaco si atteggia anche all'esterno, ha una gestualità, un comportamento, si usa per questo il termine conversatio, un comportamento che riflette l'interiorità. Escludiamo poi sempre e dovunque la trivialità, le frivolezze e le buffonerie, non permettiamo assolutamente che il monaco apra la bocca per discorsi di questo genere. E infatti nel capitolo successivo, quando si elencano i vari gradi dell'umiltà, si conclude il dodicesimo grado, infine, è quello del monaco, la cui umiltà non è puramente interiore, ma traspare di fronte a chiunque le osservi in tutto il suo atteggiamento esteriore. In quanto, durante l'ufficio divino in coro, nel monastero, nell'orto, per via, nei campi, dovunque, sia che sieda, cammini o stia in piedi, tiene costantemente il capo chino e gli occhi bassi. e considerandosi sempre reo per i propri peccati si vede già innanzi al tremendo giudizio di Dio. E un atteggiamento di questo genere, la capacità di apprendere una gestualità, insomma, di questo tipo, verrà ancora il tema dell'allenamento, senza alcuno sforzo e quasi naturalmente grazie all'abitudine. E l'abitudine viene nell'attività atletica, come in ogni altra cosa, attraverso la ripetizione di gesti. La regola, in tutti i suoi oltre 70 capitoli, fornisce al monaco una lista lunghissima di gesti da compiere, un elenco che riempie ogni giornata, in ogni stagione dell'anno, durante le ore del giorno, ma anche durante le ore della notte. Il sonno del monaco, infatti, è interrotto a metà della notte, ed ecco il capitolo ottavo, l'ufficio divino della notte, dalla convocazione in chiesa, qui il termine che si usa è oratorium, per cantare i salmi. Dopodiché mediterà ancora, non tornerà a dormire e passerà poi al resto della giornata. Una giornata scandita dalle ore, ovvero dall'appuntamento con l'oratorio per il canto delle varie ore della giornata. Ma la notte, vedete, i salmi dell'ufficio notturno, anche la scelta del testo da cantare non è casuale, è minutamente prevista, regolata da questo testo, che non a caso si chiama regola. I salmi dell'ufficio notturno d'inverno, l'ufficio notturno d'estate, il minimo sindacale nell'ufficio vigilare, le veglie notturne non si dicano mai meno di 12 salmi, in occasione delle domeniche e delle feste, come durante il resto dell'anno. I monaci devono essere, ecco, si addestrano a piegare i propri ritmi vitali, e incidere sulla notte non è cosa da poco. Significa, va detto, che non, in questo caso Benedetto detta una regola che troviamo anche nel monachesimo orientale, e sto parlando del monachesimo dell'estremo oriente, il monachesimo buddista ad esempio, che ha a sua volta la veglia a metà, il risveglio forzato a metà della notte. Dopodiché le altre varie ore. Durante il resto dell'anno, seguendo il ciclo liturgico. Le ore del giorno, lodi, quella notturna, l'appuntamento notturno, prima, terza, sesta, nona, vespro e compieta. Perché, capitolo sedicesimo, di queste ore diurne il profeta ha detto 7 volte al giorno: ti ho lodato. e conclude nel 18° capitolo: ci teniamo ad avvertire che se qualcuno non trovasse conveniente un abate, va da sé, tale distribuzione dei salmi, li disponga pure come meglio crede, purché badi bene a fare in modo che in tutta la settimana si reciti l'intero salterio di 150 salmi e con l'ufficio vigilare della domenica si ricominci sempre da capo. Infatti i monaci che in una settimana salmeggiano meno dell'intero salterio con i cantici consueti, danno prova di grande indolenza e fiacchezza, invece bisogna essere forti e duri nel servizio a cui sono consacrati, dato che dei nostri padri si legge che in un solo giorno adempivano con slancio e fervore quanto è augurabile che noi tiepidi riusciamo ad eseguire in una settimana.